fase di definizione, le modalità di acquisto del prodotto e la sua distribuzione, invitando le ASL ad attivarsi per l'erogazione. Il documento di cui sopra chiarisce il funzionamento del freestyle libre e definisce le quattro categorie di soggetto che possono essere prese in considerazione per automonitoraggio con flash glucose monitoring. In attesa della definizione da parte del servizio del Piemonte delle procedure di acquisto regionale con email del 25 gennaio, la Regione Piemonte ha precisato che i servizi di assistenza protesica dovevano provvedere all'acquisto o all'autorizzazione e distribuzione di tali dispositivi. In data 21 febbraio 2017 la Regione Piemonte ha effettuato alcune variazioni sulle linee guida di cui alla precedente nota. L'ASL Città di Torino ha attivato procedure interne in grado di garantire a tutti i pazienti residenti sul territorio dell'azienda che presentano un piano terapeutico formulato in base alle indicazioni della Regione, indipendentemente dal centro che lo ha redatto, che può anche essere extraaziendale, l'erogazione dei dispositivi prescritti. Alcuni pazienti hanno richiesto informazioni sul flash glucose monitoring con freestyle libre. Non rientrando nelle categorie citate dal documento ufficiale o comunque soddisfatti dei sistemi di autocontrollo glicemico capillare in utilizzo e in assenza di urgenze o indisponibilità della fornitura del dispositivo, è stato chiesto loro di attendere l'inserimento eventuale del freestyle libre nel registro dei dispositivi concedibili a tutti i diabetici. In base a tali procedure, sino ad oggi è stata garantita la fornitura del dispositivo per il flash glucose monitoring e o dei sensori necessari al suo utilizzo a un totale di 51 pazienti e non risultano in tutto il territorio aziendale casi di diniego alle richieste di fornitura del dispositivo da parte degli aventi diritto secondo le linee guida citate. Questo quanto ci comunica appunto l'ASL.
Grazie, prego Capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, io ringrazio anche particolarmente l'assessora perché è evidente che questa è una materia oggettivamente tangenziale rispetto alle sue deleghe, ma mi faceva piacere che la città si facesse parte diligente perché questo strumento di monitoraggio del glucosio ha delle caratteristiche a mio giudizio decisamente meno invasive perché è un sensore che ci si porta addosso e questo sensore fondamentalmente ti sa dire in tempo reale il tuo stato rispetto al glucosio in quel momento. Ed è evidente che rispetto al vecchio sistema con le fascette e con la puntura, oggettivamente permette anche al lavoratore di potersi monitorare non in una zona completamente igienica e asettica, cosa che invece doveva avvenire quando testavi il tuo tasso di glucosio con l'altra strumentazione. Se faccio interpellanza è perché forse qualche caso di diniego c'è stato. E questi casi di diniego sono stati segnalati il più delle volte perché c'è stata o una mancanza di comunicazione da parte centrale verso le protesiche e le diabetologie, oppure perché in questo momento non si sono ancora approvvigionati di questa tipologia di strumentazione. Io prendo atto di quanto è stato adesso detto in aula e ringrazio nuovamente l'assessora. Chiederei solo di avere nelle disponibilità quanto è stato letto perché da quel che ho capito è una comunicazione che arriva direttamente da Alberti dell'ASL, ormai quella unificata. Sarà mia cura verificare se quanto detto dall'ASL è oggettivamente lo stato dell'arte della situazione, perché penso che questa innovazione tecnologica che è stata apportata per questo tipo di patologia invece sia un passo avanti. Perché è una modalità, tra l'altro non dico di telemedicina, ma comunque una modalità con cui la persona che ha questa strumentazione è in grado di poter verificare e monitorare con attenzione il suo stato di salute rispetto alla sua carenza. Per cui prendo atto, cercherò di capire se questi 51 casi in cui è stata segnalata è la procedura normale e se c'erano altri casi, perché da quel che mi diceva potenzialmente potrebbero essere alcune migliaia i soggetti che passano dalla vecchia strumentazione alla nuova strumentazione e nel caso in cui quello che è stato detto non risultasse oggettivamente la dinamica con la quale i pazienti stanno chiedendo questo tipo di strumento, questo tipo di protesi, che invece chiederò alla Presidente della Commissione da questo punto di vista di fare un approfondimento. Per cui non lo chiedo oggi, verificherò quanto è stato detto in aula dall'assessora, dopodiché valuteremo cosa fare. Nel frattempo mi confronterò con i cittadini che mi hanno sollevato il problema. Grazie.
Grazie a lei. Passo quindi all'interpellanza 01493, sempre del capogruppo Magliano, degrado e sporcizia in piazza Eugenio Montale dintorni. Prego, assessora Giannuzzi.
Grazie, Presidente. La Direzione Territorio Ambiente e Area Ambiente, a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico in piazza Eugenio Montale e zone circostanti, ci ha comunicato, per quanto di competenza, che non sono state rilevate particolari criticità relative all'igiene del suolo. Per quanto attiene la presenza di rifiuti al piano interrato del centro commerciale, non trattandosi di suolo pubblico, non si ravvisano competenze a carico di Amiat. Gli uffici hanno provveduto a richiedere alla Direzione Patrimonio informazioni in merito alla titolarità dell'area, al fine di segnalare al competente servizio comunale la situazione di degrado, e sono tuttora in attesa di una risposta. Gli aggiornamenti che seguiranno saranno comunicati al consigliere Magliano. I passaggi di nettezza urbana in piazza Eugenio Montale e dintorni risultano i seguenti. Tratto compreso tra piazza Montale e via delle Verbene, frequenza un giorno su sette, il mercoledì dalle 5:30 alle 12:20. Tratto compreso tra piazza Montale e viale dei Mughetti, frequenza 4 giorni su 7, il martedì, mercoledì, giovedì e sabato al primo turno, incluso il porticato che collega la piazza Montale con l'area pubblica antistante il centro commerciale delle Verbene. L'area ambiente, in considerazione delle valutazioni appena riportate, non ritiene necessario procedere ad un incremento delle attuali frequenze. In data 16 maggio è stato autorizzato un intervento di deratizzazione che riguarderà piazza Montale, tutta la parte di suolo pubblico compresa tra piazza Montale e via delle Verbene e il porticato compreso tra piazza Montale e il centro commerciale delle Verbene, con esclusione della rampa veicolare che conduce al piano interrato. La direzione del Corpo di Polizia Municipale, premettendo che recentemente non sono giunte specifiche segnalazioni per i disagi lamentati in piazza Montale e dintorni, a seguito di sopralluogo congiunto tra agenti di zona e il responsabile del nucleo tecnico della circoscrizione 5, ha accertato la presenza di un cavalletto a barra orizzontale bianco-rossa danneggiato e posato al suolo, posizionato per segnalare la presenza di una buca generata dalla rimozione di una preesistente fontana. Il manufatto verrà sostituito in attesa del ripristino completo del terreno. Per quanto riguarda l'autovettura segnalata, è stato accertato che il veicolo, per le sue caratteristiche, non può essere considerato in stato di abbandono. Il mezzo era regolarmente assicurato ed utilizzato dal proprietario, che è stato rintracciato ed invitato a spostarlo. I controlli, per quanto di competenza, proseguiranno con le modalità già poste in atto e compatibilmente con gli altri compiti di istituto. In seguito al sopralluogo prima accennato, avvenuto con la Polizia Municipale, il responsabile del nucleo tecnico della circoscrizione 5 ci ha comunicato che alcune aree verdi a nord e a sud del centro commerciale sono in proprietà e possesso dell'ATC. La transenna a protezione del passaggio, più volte vandalizzata e sostituita, segnala l'avvallamento residuo alla rimozione di parte della fontana smontata dal servizio verde gestione. La circoscrizione tenterà, compatibilmente con le risorse assegnate e con l'aggiudicazione degli appalti previsti, di operare sul sito per l'eliminazione dell'inconveniente.
Grazie. Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessora. Chiedo da subito se posso avere quanto letto in aula, perché faceva riferimento a più istituzioni. Oggettivamente penso che le segnalazioni non arrivino più, perché la gente, nonostante, a questo punto prendo atto, il cambio di amministrazione, non pensa che l'amministrazione possa fare alcunché. Ma dire che quel posto, Assessora, io ci vado, ormai ci vado con regolarità ogni 3 settimane, sia pulito, in base alle foto che le ho mandato, io non so se lei è mai stata, o magari una volta in cui gli uffici vanno a fare i sopralluoghi vada anche lei. Non è accettabile, non è accettabile, perché la zona, il porticato sotto la posta, è oggettivamente sempre strapieno di rifiuti, attorno ad ogni struttura presente in quella piazza, comunque si sentono degli odori che oggettivamente fanno parte di ben altro che una normale convivenza, cioè non mi sembra un luogo descritto come è stato descritto dalla sua risposta. Prendo atto che il 12 maggio, mi corregga se sbaglio, è stata fatta una deratizzazione, quindi forse questa interpellanza, adesso non mi ricordo quando l'ho presentata, magari qualche effetto l'ha sortito. Non ho solo capito questa transenna che prima viene descritta dai vigili e poi dalla circoscrizione, se verrà sostituita, non verrà sostituita, perché lì da mesi, e in questi mesi c'è qualcuno che un po' la vandalizza, un po' non la vandalizza, ma rimane lì. Ed è oggettivamente brutto a vedersi. Io non so se c'è un altro modo col quale possiamo segnalare che lì c'è questo avvallamento, che peraltro aveva in sé questa fontana, che era anche molto bella, però si è deciso poi di non utilizzarla più. Io la percezione che ho rispetto a quella zona, che è una zona che peraltro dovrebbe essere anche molto cara alla maggioranza, perché mi pare che ci sia un esercizio commerciale, mi pare un bar nel quale si ritrovano molti attivisti, abbia bisogno di maggiore attenzione, quella come il centro commerciale Leverbene. Detto ciò, io mi auguro, però questo lo dico per l'esperienza che ho fatto in questi mesi in Consiglio Comunale, forse la percezione che ha Amiat o che hanno gli uffici rispetto a cosa può essere una zona pulita, una zona in cui le persone si sentano fondamentalmente aiutate, sostenute, o che comunque vedano che la tassazione che danno rispetto alle tariffe comunali alla nostra amministrazione torni a loro in termini di efficienza di servizi. Io le auguro, mi auguro che lei possa ogni tanto, quando io faccio le mie numerose interpellanze, andare insieme agli uffici in sopralluogo e magari avere la stessa percezione che ho io invece di quella che le scrivono poi sui report. Detto ciò, prendiamo atto che l'auto è stata spostata perché era lì da tanto tanto tempo, mi è stata segnalata questa presenza per mesi e mesi. Io sono soddisfatto dalla quantità di risposte data dall'assessore, perché comunque ad ogni mio quesito c'è stata una risposta. Sono meno soddisfatto da quello che ho visto lì due settimane fa ero lì. Lo stato dell'arte di quella piazza, e non solo della piazza, del porticato, era in condizioni, a mio giudizio, indecorose per una zona che noi definiamo periferia, che dovrebbe essere al centro di un'attenzione particolare da parte di questa amministrazione. Non esiste lo strumento di interpello all'ATC, sarà mia cura a questo punto discutere direttamente col presidente dell'ATC rispetto a come vengono mantenute le aree verdi di loro proprietà e anche i loro manufatti, e capire quali sono le pertinenze che loro devono pulire con le loro risorse. Detto questo, chiedo all'assessore di poter avere il documento che ha letto in aula, e poi sono soddisfatto. Grazie.
Grazie. Passo quindi all'ultima interpellanza iscritta all'ordine del giorno, sempre del capogruppo Magliano, meccanografico 01494, area verde, Made Francesca Rubatto, chiusa da un anno, quando tornerà a disposizione dei cittadini? Prego, assessore Giannuzzi.
La direzione del Corpo di Polizia Municipale, premettendo che recentemente non sono giunte specifiche segnalazioni per i disagi lamentati nei pressi dell'area verde intitolata Madre Francesca Rubatto di via Stradella 208, ha accertato che a seguito di sopralluogo congiunto tra agenti di zona e il responsabile del nucleo tecnico della circoscrizione 5, che la zona indicata nell'interpellanza è delimitata da una recinzione metallica con due cancelli d'ingresso, entrambi chiusi da catena a lucchetto ma di facile accesso in quanto alti circa 70 cm. Le panchine presenti all'interno risultano in buona condizione, mentre i giochi bimbi e alcune altalene sono parzialmente rotti, con pezzi mancanti risultano potenzialmente pericolosi se lasciati di libero accesso. La pavimentazione gommosa dell'area giochi risulta integra, anche se un po' usurata, mentre quella formata da masselli autobloccanti risulta più danneggiata. La buca indicata è di dimensioni di 60 cm x 30 con una profondità di 15 cm, dovuta alla mancanza di autobloccanti vicino a un chiusino di scolo acque. Durante il sopralluogo non erano presenti soggetti all'interno del giardino e si resta in attesa dell'esecuzione dei lavori di ripristino per la riapertura dello stesso. I controlli proseguiranno anche in orario serale e notturno, compatibilmente con gli altri compiti di istituto. In seguito al sopralluogo prima accennato, avvenuto con la Polizia Municipale, il responsabile del nucleo tecnico della circoscrizione 5, per quanto di competenza, ci ha comunicato che il giardino, sito in via Stradella, fronte civico 208, è stato realizzato 15 anni or sono ed è stato mantenuto con regolarità sino agli inizi del 2016. L'area è stata inibita all'uso nel mese di maggio 2016 a causa della constatata instabilità delle attrezzature ludiche presenti, ormai obsolete e non più riparabili, mentre il cedimento del terreno segnalato non è la causa di inibizione all'uso. L'area adiacente alla Spina Reale è ben dotata di panchine e sedute varie. La circoscrizione ha chiesto ed ottenuto che il sito sia inserito in manutenzione straordinaria dal Servizio Grandi Opere del Verde. Tale manutenzione dovrebbe essere espletata entro 12 mesi. La società Amiat interviene in accordo con la circoscrizione con interventi non programmati, essendo l'area formalmente interdetta quando si riscontrano accumuli di rifiuti urbani e con l'occasione si rimuove la massa di origine vegetale.
Grazie, prego Capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessora, chiedo di poter avere quanto è stato eletto in aula. Questa è un'area alla quale tengo particolarmente perché nella scorsa consigliatura ebbi l'onore di poterla inaugurare in qualità di vicepresidente vicario del Consiglio, anche perché oggettivamente la persona a cui è stata, la donna a cui è stata dedicata quell'area, ha fatto tantissimo ed è stato un esempio di carità cristiana, un esempio anche di impegno verso gli ultimi assolutamente grande. Detto questo, quindi da quel che ho capito, Assessora, noi avremo 12 mesi per, rispetto a quello che ho detto in aula, 12 mesi, entro 12 mesi, comunque quando se ne faccia ormai una ragione, entro 12 mesi vuol dire che lo faranno il 12° mese, questa è la percezione che ho un po' negli ultimi 5 anni in cui sono qui. Comunque entro 12 mesi avremo la possibilità di un intervento di ripristino di ciò che non funzionava all'interno di quest'area gioco bimbi in modo tale che sarà riaperta al pubblico. Questo è già un dato. Io le chiederei, visto che è in attuazione di un intervento straordinario, di far pressione perché quell'area venga oggettivamente utilizzata. Perché glielo dico? Perché lì c'è la Spina Reale, ma di fianco a quell'area gioco bimbi c'è una bocciofila che è stata da qualche mese abbandonata perché non erano più in grado di gestirla o di mantenerla l'associazione che prima la gestiva, e questo creerebbe due luoghi diversi della città abbandonati, uno chiuso e uno abbandonato. È evidente, avremo modo con un'altra interpellanza di parlare della Spina Reale, però mi pare nel prossimo Consiglio Comunale, che quella è una zona che non possiamo abbandonare perché avendo una bocciofila chiusa e avendo un'area gioco bimbi chiusa rischiamo che quella zona non venga più utilizzata da chi, dalle persone per cui era stato pensato quel piccolo polo aggregativo che era sia all'interno che all'esterno, perché l'area giochi è molto carina, è molto bella, tra l'altro da via Stradella, per cui secondo me è interessante. Su questo le chiederei un'attenzione particolare perché in fase di manutenzione straordinaria possa essere una delle prime. Detto questo, mi auguro però che da questo punto di vista, e rimango sempre un po' preoccupato, del fatto che anche questi interventi, sia del verde rispetto alle circoscrizioni, che queste manutenzioni qui, non vorrei che siano anche questi agganciati agli oneri di urbanizzazione sui quali oggettivamente non abbiamo una certezza sul loro arrivo, sul loro incasso, e che quindi anche questi interventi rischiano di slittare. Per cui sarà mia cura poi magari su questo chiedere una commissione ad hoc, perché avremo il problema dell'avanzamento. Man mano che la città incasserà queste risorse potrà sbloccare i lavori o sul verde pubblico, o sull'area gioco, sulla manutenzione stradale, e rischiamo però poi che venga data alle circoscrizioni la responsabilità di non fare questi interventi quando invece c'è un problema di incasso da parte della città sugli oneri di urbanizzazione. Per cui io la ringrazio per la risposta, monitoreremo che entro i 12 mesi questo intervento venga fatto perché la cittadinanza ne ha davvero bisogno. Grazie.
Grazie a lei, ho terminato le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, tra un minuto riprendiamo con l'appello nominale.
Lascio la parola al segretario per l'appello nominale. Prego.
Albano. Amore. Appendino. Artegio. Azzara. Buccolo. Canalis. Carretta. Carretto. Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Unia, Versaci. Hanno risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 34 consiglieri comunali.
Hanno giustificato l'assenza la sindaca Appendino, il consigliere Carretta e il consigliere Fassino. Possiamo procedere con la seconda chiamata.
Ripeto, allora, Foglietta ha risposto, Malanca, Napoli, Rosso. Bene, con la seconda chiamata hanno risposto 35 consiglieri comunali.
Buon pomeriggio a tutti, possiamo procedere con l'assegnazione degli atti alle commissioni. Assegnazione a Torino dell'edizione 2019 degli European Master Games, approvazione dell'iniziativa e dello schema di contratto assegnato alla quinta commissione. Chessa, La Volta. Autorimessa privata sita in Torino in via Claviere numero 9, pervenuta alla città in seguito a confisca. Assegnato alla prima più la commissione legalità. Menzio? Ha alzato la mano? No. Alloggio sito in Torino in via Camerano numero 15, pervenuta alla città in seguito a confisca, assegnato sempre alla prima più commissione legalità. Bene, nessuno. Possiamo procedere con l'approvazione del verbale della seduta di lunedì 15 maggio 2017, prego consiglieri votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, dichiaro il verbale approvato. Passerei, chiedo per cortesia un po' di silenzio in aula e di prendere i propri posti, grazie. Consigliere Menzio e assessori, per cortesia. Passiamo al punto interpellanza generale, idonei amministrativi, presentata dalla capogruppo Artesio ed altri. Lascio la parola all'assessore Rolando per la risposta. Prego.
Buongiorno. Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 18 luglio, meccanografico 2016-03243-004, ha approvato i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo come modalità prioritaria di assunzione del personale lo scorrimento delle graduatorie concorsuali della città, compatibilmente col quadro normativo vigente e le capacità di spesa dell'ente. L'amministrazione, attingendo dalle graduatorie vigenti, a dicembre 2016 ha inserito nell'organico 60 istruttori amministrativi e 30 responsabili amministrativi. Considerato che la validità di tali graduatorie è stata prorogata al 31/12/2017, l'amministrazione ha più volte manifestato l'intenzione di attingere in corso d'anno a tali graduatorie, assumendo 12 istruttori amministrativi e 5 responsabili amministrativi, così da esaurirle. Tali assunzioni risultano compatibili con la previsione contenuta nel piano del fabbisogno triennale allegato al documento unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale in data 23 maggio ultimo scorso e con le disponibilità di bilancio della direzione organizzazione. Per cui nei tempi dovuti procederemo a completare le graduatorie.
Prego, capogruppo Artesio.
Prendiamo atto con soddisfazione delle rassicurazioni che l'assessore ha fornito e che vanno nella direzione sollecitata dall'interpellanza. Grazie.
Io non ho nessun altro iscritto a parlare. Capogruppo Lo Russo, prego.
Anche noi siamo soddisfatti innanzitutto del merito della questione, delle risposte dell'assessore Rolando, in quanto questa questione si trascina da tanto tempo ed è utile che la graduatoria venga esaurita. Solo una ulteriore precisazione, se l'assessore è in condizioni di darci una quantificazione temporale della locuzione tempi dovuti, se gentilmente riuscisse a contestualizzarla da una data interclusa tra il 22 di maggio e il 31/12, dicembre, che è la data di scadenza delle graduatorie medesime, in maniera tale che così credo anche le persone in questione possono avere un'idea di quando queste assunzioni verranno eseguite. Grazie.
Capogruppo Magliano, prego.
Sì, grazie Presidente, sono anch'io contento della risposta. Ci tenevo, come ha chiesto il capogruppo Lo Russo, a capire esattamente che comunicazione dare poi a queste persone che abbiamo incontrato, e ringrazio però la capogruppo Artesio per essere stata la prima che si è occupata di questo problema e di aver esteso il testo. Grazie.
Prego, assessore Rolando.
Lo stop, come era noto, era dovuto all'approvazione del DUP e del bilancio. Io rimarcavo per i tempi dovuti quelli burocratici. Io presumo che queste assunzioni si collocheranno, questi reperimenti dalla graduatorie si concretizzeranno entro il mese di settembre, da adesso entro il mese di settembre.
Grazie assessore. Possiamo procedere con il punto numero 4. Il meccanografico è lo 01354, è atto di indirizzo revisione generale del piano regolatore. Scusate, ricordo a tutti che il dibattito è stato già esaurito, siamo adesso alla discussione degli emendamenti, i tempi sono raddoppiati e ricordo a tutti che sulla dichiarazione di voto i tempi sono raddoppiati e quindi saranno 10 minuti a gruppo. Ora lascio la parola al consigliere Carretto, che penso sia il presentatore di tutti gli emendamenti, di 5 emendamenti su 11. Prego, consigliere Carretto.
Grazie Presidente. Allora, io sarò molto breve. Allora, per prima cosa vorrei ritirare l'emendamento numero 5, specificando che l'intento
Scusi consigliere, si fa fatica Si può avere sempre un po' più di silenzio? Diceva che voleva ritirare l'emendamento numero 5.
Sì, esatto, specificando che l'intento dell'emendamento non era quello di, diciamo, proporre di affidare eventuali incarichi esterni indipendentemente dalle risorse di bilancio, ma voleva essere un invito a reperire le necessarie risorse di bilancio per affidare eventuali affidamenti esterni per quelle professionalità che non sono già presenti all'interno diciamo dell'amministrazione della città. Per cui niente, visto che il parere contabile è stato espresso negativo, ritiriamo l'emendamento. Per il resto sono emendamenti che rappresentano piccoli aggiustamenti.
Scusi, no, la interrompo perché io leggo l'emendamento 5, non ha parere favorevole sulla regolarità contabile. Quindi non è sfavorevole.
No, io qua si esprime parere non favorevole sulla regolamento.
Siccome si confonde, perché l'emendamento numero 5 è l'emendamento che cambia dopo adozione aggiungere contestuale. Quindi probabilmente non è l'emendamento numero.
Ah, ok, no, io
no, è la numerazione, no.
Come consegnato, sì, stavo leggendo l'emendamento 11, scusi.
Ok, no, perché solamente per la numerazione che abbiamo qua.
No, io guardo, agli uffici. Stavo leggendo l'emendamento 5 che era qua sopra.
Ho sbagliato. Quindi l'emendamento 5 non è ritirato?
No, l'emendamento 5 rimane, l'emendamento 11 credo, allora, quello col parere negativo. Giusto? Ok, perfetto. E sì, chiedo scusa, ho letto il numero sopra. Dicevo, gli emendamenti sono emendamenti, diciamo, più che altro di completamento. Di fatto si chiede l'adozione contestuale alla variante generale del piano del verde, si chiede che gli indirizzi relativi alla programmazione degli insediamenti commerciali vengano fatti preliminarmente, quindi con una variante in anticipazione rispetto a quella generale. Si specifica che l'interesse delle varianti che verranno approvate non è necessariamente solo quello relativo ai vincoli di bilancio, ma ci possono essere anche interessi pubblici di altra natura. Una specificazione su quello che sono i parchi urbani, con completamento, con indicazione dei parchi collinari e fluviali. E direi che basta, diciamo che sono appunto emendamenti non sostanziali, sono emendamenti che completano una delibera che, come avevo detto già la scorsa volta, ci trova già assolutamente favorevoli e rispecchia quello che è il nostro intendimento per la variante generale al piano regolatore. Grazie,
no, solamente per capire come procedere per la discussione e la votazione degli emendamenti. Io immagino che lei ha illustrato tutti i suoi emendamenti. Ok, no, ok, solamente per capirci. E voi ovviamente, chi vuole intervenire può intervenire, alza la mano. Se l'uno è discusso, poi ovviamente chi vuole intervenire sull'uno intervenga sul. Sì, adesso stiamo discutendo l'emendamento numero uno. Quindi se chi vuole intervenire, poi siamo sul primo emendamento che è presentato dal consigliere Carretto. Ricordo che i tempi sono raddoppiati, quindi si ha 4 minuti per consigliere. Ok, quindi siamo al primo emendamento. Io non ho nessuno iscritto a parlare. Do la parola al vice sindaco per il parere della giunta. Prego.
Favorevole.
Metto in votazione l'emendamento numero 1 con parere favorevole della giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 32, astenuti 1, favorevoli 23, dichiaro l'emendamento 1 approvato. Passerei all'emendamento 2, presentato dalla consigliera Ferrero. Prego, consigliera.
Grazie Presidente. Allora, anche i miei emendamenti sono aggiuntivi e non sottrattivi. Io ho chiesto in questo emendamento di aggiungere la parola identitario proprio perché la città ha bisogno di mantenere e conservare quelli che sono appunto i suoi punti di riferimento e quindi era importante avere anche questa parola che confermasse in qualche modo la volontà della città appunto di mantenere l'identità attraverso i luoghi e gli edifici che gliela danno appunto. Grazie.
Si chiede un parere della Giunta, non ho nessuno iscritto a parlare, prego.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 2 con parere favorevole della Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, astenuti 1, favorevoli 23, contrari 2, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei all'emendamento numero 3, sempre della consigliera Ferrero, prego.
Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso un aggiuntivo, opportunità e pari opportunità, anche perché noi abbiamo un gender city manager, quindi anche nell'urbanistica vanno intese le opportunità per tutti e pari opportunità appunto intese in modo esteso e quindi non solo opportunità ma anche pari opportunità tenendo presente il genere. Grazie.
Io non ho nessuno iscritto a parlare, quindi lascio la parola al Vice Sindaco, prego.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 3 con parere favorevole della Giunta, prego. Colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, astenuti 2, favorevoli 24, contrari 1, dichiaro l'emendamento approvato. Sarà l'emendamento numero 4 che è già stato illustrato dal consigliere Carretto. Non ho nessuno iscritto a parlare, prego Vice Sindaco Montanari.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 4 con parere favorevole della Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, astenuti 1, favorevoli 23, contrari 1, dichiaro l'emendamento numero 4 approvato. Passiamo all'emendamento numero 5, sempre del consigliere Carretto che ha già illustrato. Non ho nessuno iscritto a parlare, prego Vice Sindaco.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 5 col parere favorevole della Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, astenuti 1, favorevoli 23, contrari 1, dichiaro l'emendamento approvato. Passare all'emendamento numero 6, presentato dalla consigliera Ferrero, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, sempre aggiuntivo, aggiungiamo all'uso agricolo l'autoproduzione del cibo e gli orti urbani. Allora, questa è una cosa che credo che sia dovuta citare gli orti urbani, proprio perché sono quella forma di socialità e di socialità diffusa e di creazione di tessuto urbano, oltre alla capacità anche dell'autoproduzione del cibo, quindi anche un ammortizzatore, sotto tanti punti di vista un ammortizzatore sociale. Quindi era importante specificare che l'uso agricolo non fosse un uso relegato a diciamo gruppi specifici, ma potesse essere anche un'orticoltura di cui un'orticoltura comunque una produzione di cibo legato anche all'intervento personale dei cittadini. Quindi era un modo per mettere in evidenza proprio questa forma di appartenenza alla città e anche di gestione della città. Grazie.
Grazie a lei. Non ho nessuno iscritto a parlare, prego Vice Sindaco.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 6 con parere favorevole della Giunta. Prego. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, astenuti 1, favorevoli 23, contrari 1, dichiaro l'emendamento approvato. Sei favorevole?
Mi scusi, sono favorevole. Mi sono distratta.
Possiamo procedere all'emendamento numero 7, sempre del consigliere Carretto, che ha già illustrato. Se non ci sono interventi, lascio la parola al Vice Sindaco. Prego.
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento 7. Prego, colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, astenuti 2, favorevoli 23, contrari 1, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei all'emendamento numero 8, sempre del consigliere Carretto, che ha già illustrato. Prego, Vice Sindaco.
Favorevole.
Prego, Capogruppo Lo Russo.
A differenza dei primi 7, questo è un emendamento invece di sostanza e anche di procedura che io inviterei davvero l'Aula a considerare, nel senso che l'introduzione dell'emendamento da parte del consigliere Carretto nella identificazione di una sequenzialità temporale nella stesura della variante generale piano regolatore, di adeguare preliminarmente gli indirizzi generali e i criteri di programmazione del commercio, con attenzione ai vari contesti specifici, chiedo un'interpretazione autentica, perché magari può essere che io non ho capito bene, o perlomeno se vuole darmela il Vice Sindaco nello spazio interpretativo, vorrei capire cosa vuol dire. Cioè, siccome il fatto di individuare i criteri commerciali contestualmente al piano regolatore o preliminarmente al piano regolatore spacca in maniera strutturale la riflessione e a nostro modo di vedere in maniera, come dire, del tutto impropria, perché non capisco, alla luce delle varianti che avete fino adesso condiviso e poi approvato, alla luce degli oneri di urbanizzazione di carattere commerciale che avete scritto nel bilancio 2017, come potete pensare di separare temporalmente un ragionamento sulla pianificazione commerciale dal, come è scritto adesso qua con la versione emendata da Carretto, una successiva valutazione del piano regolatore, cioè le cose, cioè non c'è settore più integrato con lo sviluppo urbanistico della città che non quello commerciale. Io onestamente sono un po' perplesso, lo dico al Presidente Carretto, lo dico anche al Vice Sindaco, che votiate un emendamento di questo tipo, perché scritta così, per come l'avete emendata, verrebbero prima ridefiniti i criteri commerciali, scritto preliminarmente, successivamente il piano regolatore. Io credo che le cose debbano essere integrate, cioè non capisco veramente la ragione per cui bisogna fasare le cose in maniera diversa. Per queste ragioni noi, a meno di un ritiro o di una riformulazione, saremo costretti proprio in maniera abbastanza chiara a votare contro.
Prego, Vice Sindaco.
Il chiarimento va in questo senso, che invece noi pensiamo, proprio perché ci avete accusato tante volte di portare avanti con più decisione ancora della giunta precedente gli insediamenti di centri commerciali per tutta la città, noi riteniamo che gli insediamenti commerciali vadano valutati con molta attenzione. Dunque riteniamo urgente rivedere i criteri alla luce della normativa nazionale, regionale e locale, proprio per avere qualche strumento in più per commisurare le scelte di localizzazioni commerciali già in itinere, quindi nei tempi più rapidi possibili, anche prima dell'approvazione definitiva della variante. Quindi naturalmente suggerisco di votare questo emendamento. Grazie.
Pongo in votazione l'emendamento numero 8 col parere favorevole della Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 32, astenuti 1, favorevoli 23, contrari 8. Dichiaro l'emendamento approvato. Passerei all'emendamento numero 9 della consigliera Ferrero. Prego, consigliera.
Allora, grazie Presidente. Questo è in realtà un'integrazione che ha una grande sostanza per quello che riguarda soprattutto quello che io ho vissuto in circoscrizione, cioè l'urbanistica dal basso è proprio un tentativo di avere una visione di città che parte dal raccogliere le esperienze dei cittadini. Quindi condividere con i cittadini non è solo condividere dopo, ma condividere preliminarmente nell'approntare quelle scelte che sono poi strategiche per la città, quindi la consultazione e quindi il fatto che, e lo stanno già facendo i nostri assessori, si vada nelle circoscrizioni e si condivida appunto il percorso. Come si fa a fare partecipazione? Coinvolgendo, cioè, partecipazione è una parola che ci piace tanto, di cui ci riempiamo la bocca, ma poi nella fattività e nell'operatività non riusciamo a declinare. Quindi urbanistica dal basso vuole essere non urbanistica calata dall'alto. Non deve arrivare questo secondo me è anche proprio il tema di tutta la revisione del piano regolatore, non deve arrivare il grande architetto da Milano che prende in mano la cartina della città e dice dove dobbiamo mettere le cose. No, saranno i cittadini che decidono dove e che cosa hanno bisogno e questo piano terrà conto della loro volontà. Grazie.
Grazie a lei, ho scritto a parlare il capogruppo Tresso. Prego.
Grazie Presidente, ma solo per dire che io sono d'accordo al 100% con quanto ha detto la consigliera Ferrero e non capisco quindi perché quando abbiamo chiesto ai grandi architetti che non sono arrivati da Milano ma sono arrivati da Torino non si poteva, dopo un anno che è stato necessario per partorire questo documento, affrontarlo prima proprio nelle sedi delle circoscrizioni, proprio perché era giusto condividere l'atto di indirizzo e non poi solo le declinazioni che vengono successivamente, ma ci è stato detto che a questo punto dopo un anno non c'era tempo e che il processo di partecipazione era già avvenuto, dove non si è capito, ma mi sembra che proprio la coerenza non sia la base di questo ragionamento. Grazie.
Capogruppo De Russo, prego.
Ma sì, mi ha rubato l'intervento il capogruppo Tresso, perché è un po' surreale, lo dico con affetto, anche con simpatia, alla consigliera Ferrero, che addirittura emenda integrando la delibera proponendo un'urbanistica dal basso, quando le forze di minoranza avevano proposto un metodo senza scomodare i massimi sistemi sulla partecipazione democratica dei cittadini e l'autodeterminazione dei popoli, molto più agevole, che era banalmente quello di fare cose che si sono sempre fatte, soprattutto su delibere di una certa rilevanza, e cioè audizioni. Tutte le commissioni di qualunque ordine e grado istituzionale audiscono i cittadini o le loro forme organizzate. Noi avevamo proposto al vice sindaco e alla commissione urbanistica di audire in sede di commissione i diversi soggetti, oltretutto con un rapporto estremamente collaborativo con la maggioranza. Avevamo proposto anche insieme di stendere una lista di persone da invitare a dire che cosa ne pensavano da questo punto di vista. La risposta ci è stata detta: noi prima approviamo la delibera, poi consultiamo dopo, che è un metodo un po' stravagante di concepire la partecipazione democratica ai processi deliberativi. Cioè, io delibero e voto a maggioranza con il voto contro delle minoranze, dopo, o di qualche minoranza, certamente nostra, e poi dopo apro le consultazioni, ma non solo con le organizzazioni di categoria di cittadini, ma neanche lei ha citato le circoscrizioni. Guardi, consigliere Ferrero, non vorrei, forse non gliel'hanno spiegato, glielo dico io, che questa delibera, che è la delibera di revisione generale del piano regolatore, le circoscrizioni non l'hanno neanche letta. Cioè, non è che non solo non è stata illustrata e discussa, non è proprio manco arrivata. Allora, voi capisce benissimo che, voglio dire, è un po' surreale una situazione in cui abbiamo addirittura un emendamento che propone la urbanistica dal basso, che mi fa un po' sorridere, però ne colgo l'onestà intellettuale, consigliera Ferrero, nella sua anche, come dire, suggestiva descrizione narrativa di come si trasforma la città. È però un atteggiamento che è l'esatto opposto, cioè manco quella normale si fa di consultazione su questa roba. Quindi, onestamente, noi siamo un po' perplessi, continuiamo a ribadire le nostre perplessità e non parteciperemo al voto di questo emendamento proprio per queste ragioni, non perché non condividiamo l'urbanistica dal basso. L'abbiamo proposta, abbiamo preso portellate in faccia e va bene così, cioè non importa, continuate così se ritenete che questo sia il metodo migliore, cioè arrivare qua, votare le delibere, approvarle a maggioranza senza condivisione con le minoranze nei contenuti e poi aprire le cosiddette consultazioni, bocca al lupo.
Velocemente una piccola integrazione.
Sì, dal basso, il virgolettato era non per un'urbanistica dal basso, ma dal basso era il virgolettato. C'è un errore materiale, volevo solo poterlo correggere. Grazie.
Prego, vice sindaco.
Allora, il parere è favorevole. Volevo però aggiungere che le preoccupazioni della minoranza sono del tutto infondate, come ho già detto più volte. La delibera è stata letta, ovviamente. Se non è stata letta, mi spiace, spero che avranno tempo di farlo. In ogni caso, è da adesso che inizia un percorso di partecipazione diffuso e radicato che vedrà coinvolgimento di tutte le associazioni, come ho già detto più volte, e avrà due passaggi in commissione e in aula nel percorso della sua approvazione. Quindi direi che nulla è lasciato al caso da questo punto di vista, e il dal basso vuol dire esattamente quello che ha detto la consigliera, cioè la possibilità dei cittadini dal basso, tra virgolette, delle loro organizzazioni poter entrare nel merito della discussione.
Grazie vice sindaco. Pongo in votazione l'emendamento numero 9 col parere favorevole della giunta. Prego colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei all'emendamento numero 10, che è del consigliere Carretto, che ha già illustrato. Prego, capogruppo Lo Russo.
Questo io lo battezzerei l'emendamento del pudore. Confesso che quando ho letto la delibera nella versione iniziale, proposta da Montanari, mi sono saltato sulla sedia, perché l'emendamento fortunatamente, quindi nella sostanza lo condividiamo, cancella il periodo anche al fine di non pregiudicare addirittura le poste di bilancio con l'interesse pubblico. Viva Dio, ve ne siete accorti, cioè siamo arrivati al punto in cui Montanari, cioè come dire, quello che ne ha fatto, e glielo riconosco, una bandiera sua culturale anche nell'Accademia rispetto al tema dell'urbanistica per fare cassa, scrive nella delibera e manda al Consiglio Comunale che noi facciamo le varianti anche al fine di non pregiudicare le poste di bilancio, altro che urbanistica per fare cassa, proprio scritto nero su bianco. Sono contento che la rilettura attenta e critica della maggioranza ha prodotto l'evidenziazione di questa assoluta, come dire, follia deliberativa, nel senso che per definizione le varianti urbanistiche hanno sempre l'interesse pubblico, che poi l'interesse pubblico possa consistere anche nell'incamerare risorse economico-finanziarie, anche che addirittura si è esplicitato che il tema ci si fa la variante urbanistica per il bilancio, mi sembrava una roba che neanche, come dire, i pericolosi palazzinari socialisti, con tutto il bene che posso volere i socialisti degli anni Ottanta, ammesso che ci fossero democristiani, liberali, non devo dimenticare nessuno perché ce n'era per tutti, sarebbero stati in grado di scriverlo in una delibera. No, invece noi abbiamo Montanari, cioè l'alfiere, come dire, dell'urbanistica partecipativa a costo zero, che arriva e ci propone la variante dal basso, che ci propone la delibera delle poste di bilancio. Quindi, consigliere Carretto, noi nuovamente non parteciperemo al voto, non tanto perché non condividiamo l'emendamento di per sé è condivisibile e mette, come dire, una toppa a un buco che era ciclopico, ma proprio perché riteniamo nel suo insieme che è ovvio e pleonastico che non occorra pregiudicare l'interesse pubblico, mai, e conseguentemente scriverlo nel dispositivo di una delibera ci pare un pochino surreale, no? Cioè, nel senso che oggettivamente che il Consiglio Comunale deliberi di non pregiudicare l'interesse pubblico, mi scusi consigliere Carretto, proprio dal punto di vista della logica cartesiana, è un pochino suggestivo per chi lo leggerà dopo l'approvazione.
Prego, vice sindaco Montanari.
Sì, il parere è favorevole, devo dire che mi piace di più questa formulazione di quella precedente, però vorrei dare lettura integrale del punto 3, che forse non è stato letto. C'è scritto di dare atto che nel caso in cui ne sia verificata la coerenza con gli obiettivi delineati in premessa, cioè tutto quello che dice la variante, e ne sia verificata l'urgenza di procedere, anche al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, nelle more dell'approvazione della revisione potranno essere attivati eventuali nuovi provvedimenti di variante. Banalmente vuol dire che se nel corso della realizzazione della variante, che ipotizziamo almeno un paio d'anni, ci fossero delle varianti da fare, nonostante noi siamo un po' restii a moltiplicare questo percorso delle varianti, nel caso siano verificate la coerenza con gli obiettivi, le facciamo. Quindi non mi sembra che ci sia chissà quale atteggiamento utilitaristico, come l'hai definito tu, ipercommerciale o cose del genere, c'è semplicemente l'aderenza a quello che stiamo dicendo, per fare uno strumento che sia efficace, cioè che possa lavorare nelle more del. Quindi sembra inutile la discussione. Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento numero 10 con parere favorevole della Giunta. Prego, colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, astenuti 3, favorevoli 23, dichiaro approvato l'emendamento numero 10. L'emendamento numero 11 è stato ritirato dal proponente. Ora, prima di procedere alla votazione finale, ci sono le dichiarazioni di voto sull'atto. Prego, capogruppo De Russo, ne ha facoltà per 10 minuti.
Penso che ce ne metterò un pochino meno. Ma la delibera oggi in discussione, in votazione, è una delibera che il Partito Democratico non condivide in termini concettuali, in termini di impostazione strutturale. Una delibera che in realtà avvia un percorso molto importante, che è quello della revisione generale del piano regolatore, che era parte essenziale del programma di governo del centro-sinistra e da questo punto di vista aveva proprio nella sua accezione generale una forte priorità. Noi oggi discutiamo a un anno di distanza, ormai un anno di distanza dall'insediamento della nuova amministrazione, con una revisione generale del piano regolatore che si basa su pilastri di analisi che, come abbiamo avuto modo di far rilevare sia in commissione che in sede di dibattito generale, sono strutturalmente sbagliati. E sono strutturalmente sbagliati perché, a nostro modo di vedere, non colgono quelle che oggettivamente sono le problematiche essenziali della città, che certamente il piano regolatore non è da solo bastante nel risollevare, ma che sicuramente, essendo uno degli atti fondamentali dello sviluppo strategico, può invece contribuire a superare. Una delle questioni principali emerse nell'ambito della discussione, in realtà molto breve, stante la rilevanza del provvedimento, avvenuta in commissione, riguarda la errata valutazione in ordine alle previsioni di insediamento contenute nell'allora piano regolatore di Gregotti e Cagnardi del 95, che poi non si sono verificate a partire dai primi anni 90 e oggi, rispetto al 1.200.000 abitanti previsti originariamente, il fatto che Torino sia sotto i 900.000 viene preso come dato, ma è l'analisi che viene fatta e poi la conclusione che viene posta che è sbagliata. Torino a partire dai primi anni 90 ha visto un fenomeno di sprawl urbano con la crescita dei comuni delle aree contermini, dei comuni confinanti, che proprio nello sviluppo urbano hanno condizionato talora in maniera virtuosa, tal'altra in maniera meno virtuosa, anche lo sviluppo della città di Torino, e sicuramente il dato per cui la previsione era sbagliata è il dato che è contenuto nella deliberazione, quindi l'assunto da cui parte poi anche una serie di considerazioni del piano regolatore, a nostro modo di vedere non è proprio corretta. Perché non è corretta? Perché il piano regolatore di Torino, proprio perché di area di, essendo il piano regolatore del comune di Torino e che quindi prescindeva da quello che capitava nell'intorno, cioè comune di Moncalieri, comune di Collegno, comune di Settimo, comune di Beinasco, ovviamente faceva delle previsioni che avevano in qualche modo una valenza esclusivamente comunale. Allora, il ragionamento che ci saremmo aspettati, vice sindaco Montanaro, era decisamente opposto, cioè è finita l'epoca dei piani regolatori comunali. Cioè il dato da cui partire è lo stesso, la conclusione a cui arrivare è opposta. E cioè, siccome il piano regolatore del 95 ha fallito nella previsione urbanistica degli abitanti potenziali di insediabili a Torino, non è che ha fallito perché gli studi non erano fatti bene oppure perché non sono state fatte bene le previsioni, ha fallito perché la logica di pianificazione era, e purtroppo nella legge 56 vigente lo è ancora, una logica che guarda il solo comune e non guarda quello che gli sta intorno. Allora, ci saremmo aspettati che questo dato, che condividiamo perché è un dato, avrebbe portato a una diametralmente opposta visione del nuovo piano regolatore della città, cioè di un piano regolatore che teneva conto di che cosa succedeva, non dico nell'intera città metropolitana, ma almeno nei comuni confinanti con Torino. Questo non accade, anzi si esalta il fatto della previsione sbagliata e si dice dobbiamo invece ridurre la capacità insediativa, dobbiamo ridurre gli indici edificatori, dobbiamo ridurre in una logica pauperista e di una città sempre più povera, impoverita e periferica, che io rispetto e, se permettete, continuo a non condividere. Secondo elemento di criticità strutturale di questa delibera riguarda la totale assenza analitica degli effetti indotti dalle infrastrutture di trasporto pubblico sulla trasformazione urbana. Allora io, per i non addetti ai lavori, cito sempre l'esempio di Corso Francia. Pensiamo che cosa è stata Corso Francia o Via Nizza prima e dopo l'arrivo della linea 1 di metropolitana. Non dal punto di vista trasportistico, dal punto di vista urbanistico. Pensate alla valorizzazione indotta sugli immobili, pensate agli attivatori che si sono sviluppati banalmente nell'area del Lingotto a valle dell'arrivo della metropolitana. Così come pensate qual è stata l'importanza del servizio ferroviario metropolitano nella logica integrata di sviluppo tra infrastrutture di trasporto pubblico, in questo caso ferroviario, e sviluppo urbanistico superficiale. Anche di questo secondo di questo secondo partita non c'è minimamente traccia, si attacca ideologicamente in maniera che continuiamo noi a non capire il percorso individuato per la realizzazione della linea 2 della metropolitana, e sotto traccia, ma si attacca anche la scelta fatta dall'allora sindaco Chiamparino, oggi presidente della regione, di nell'attraversamento della Dora del Passante di sottopassare la Dora e quindi costruire questo vialone della Spina. Ma al di là degli esempi specifici, quello che manca completamente è un'analisi e anche in qualche modo una valorizzazione, anche critica, perché non è che è stato fatto tutto strabene, ma almeno in termini di problematizzazione di questo elemento. Dove sono le relazioni tra infrastrutture di trasporto pubblico, di cui tutti, mi pare, certamente la nostra parte politica, ma mi pare di dire almeno negli enunciati, anche il Movimento 5 Stelle dice di voler in qualche modo, incentivare. C'è poi un sostanziale processo e anche sottilmente, neanche tanto sottilmente, una denuncia rispetto al ruolo che hanno avuto gli operatori privati nello sviluppo urbano e urbanistico di questa città. Ora, sotto questo profilo siamo assolutamente coscienti di qual è l'approccio ideologico e culturale che c'è nella relazione col privato, lo vediamo su ogni singolo atto. Noi riteniamo, continuiamo a ritenere invece, che oggi un rapporto buono di partnership tra pubblico e privato può essere in qualche modo un fattore aggiunto di un piano regolatore, perché dobbiamo uscire da una logica, e la logica da cui dobbiamo uscire è che è interesse pubblico solo quello che è di proprietà pubblica oppure quello che è fatto dal soggetto totalmente pubblico. È pieno di esempi di interessi pubblici, cioè interessi collettivi dei cittadini, che sono sviluppati da operatori privati su immobili privati in regime di convenzionamento con l'ente pubblico. Anche di questo terzo elemento non si vede minimamente traccia nella deliberazione in esame. Vi è poi una questione molto importante, molto rilevante, che è, se vogliamo, il cappello da cui bisognava partire, che è il tema di quali sono le vocazioni della città, e qua bisogna guardarsi negli occhi con franchezza e riconoscere le reciproche differenze. La città ha fatto degli investimenti negli anni passati strutturali in termini urbanistici, sull'integrazione di funzioni e sulla concentrazione di funzioni, integrazione di funzioni per quanto riguarda università, cultura, ricerca, incubatori e riconversioni di aree industriali dismesse. Concentrazione di funzioni per quanto riguarda la scelta di localizzare funzioni urbane appositamente in alcuni distretti della città. Penso ad esempio a tutto quello che è l'hub intorno alla stazione alta velocità di Torino Porta Susa. Dietro questa impostazione che date alla delibera di indirizzo del piano regolatore si nasconde in realtà, nella cosiddetta multicentralità, una concezione diametralmente opposta, che è quella quindi di spandere sul territorio in maniera omogenea le funzioni urbane, in maniera antitetica a quella che è la tendenza di tutte le città moderne, che riservano ad alcune funzioni porzioni di città, le infrastrutturano dal punto di vista del trasporto pubblico e conseguentemente adottano normative di carattere urbanistico coerenti con questo tipo di impostazione. Io ho detto in commissione più volte che ad esempio in fase sperimentale occorreva sul piano regolatore della città di Torino avviare con la regione Piemonte una procedura sperimentale che vedesse nel coinvolgimento dei comuni della città metropolitana, che vedesse anche nelle deroghe le normative relativamente alle dotazioni di servizi delle singole funzioni urbane nelle diverse aree della città, uno degli elementi, uno dei terreni, uno dei banchi di prova. Faccio ad esempio riferimento alla questione dei famosi dotazioni a parcheggi, che in qualche modo, come ho avuto modo di dire, è sotto il profilo di contabilizzazione urbanistica assolutamente corretta, sotto il profilo della funzionalità urbana assolutamente sbagliata. Per tutte queste ragioni che ho provato a sintetizzare e per molte altre, avevamo proposto un metodo, e il metodo era quello di arrivare in una dialettica, magari poi anche non avrebbe portato a una condivisione, perché le differenze di partenza sono molto rilevanti, ma una dialettica un po' più urbana, un pochino meno muscolare tra maggioranza e minoranza, magari a valle di un percorso che, guardate bene, non aveva l'ambizione di scomodare i massimi sistemi di partecipazione democratica, ma che poteva vedere coinvolte le istituzioni e le organizzazioni di categoria che mediamente si occupano di trasformazione urbana, proprio per ascoltare, per consentire ai consiglieri, che magari sono un pochino anche meno avvezzi a certe tematiche, di poter apprendere, di poter ascoltare quali sono le chiavi di lettura della città da parte della città stessa, nelle sue forme organizzate. Questo ci è stato negato, quindi per queste ragioni di merito che ho sommariamente illustrato e per questo metodo che ha di fatto escluso non solo la minoranza, e questo per la carità passi, ma di fatto nella fase ascendente di predisposizione addirittura della delibera di indirizzo del piano regolatore, qualunque forma di partecipazione della città e qualunque forma di partecipazione delle circoscrizioni, il Partito Democratico voterà contrariamente alla deliberazione. Con grande rammarico, in quanto la revisione del piano regolatore era ed è uno dei punti programmatici su cui forse il punto programmatico più importante su cui forse valeva la pena concentrare l'attenzione di una positiva relazione tra maggioranza consigliare, che ahimè in questo caso è solo numerica ed è solo in aula, e una minoranza consigliare che avrebbe voluto volutamente dato consigli invece che opporsi contrariamente alla deliberazione.
Grazie capogruppo Lorusso. È iscritto a parlare il capogruppo Rosso, ne ha facoltà per 10 minuti.
Io dichiaro differenze per Democratico e mi asterrò su questa deliberazione, perché la pecca maggiore, a mio giudizio, di queste linee di indirizzo è la loro estrema genericità. Possono essere ottime, possono essere pessime, ma francamente non si può capire da quello che si legge oggi all'interno di questa delibera dove voglia andare l'amministrazione comunale di Torino. Una sola cosa mi sembra ragguardevole e positiva è quella di dire che non si vuole più consumare suolo pubblico. Ha ragione l'assessore Montanari, il vice sindaco Montanari, nel dire che anche in questi anni, seppur in minor misura, di suolo agricolo se n'è ancora consumato anche nella città di Torino, mi sembra il 3-4% contestato, meno che in passato, ma pur sempre una quota significativa. E da questo punto di vista ritengo che sia opportuno procedere spediti su questa strada. Ritengo che abbiano ragione gli esponenti del Partito Democratico a criticare il fatto che non ci sia una urbanistica che comprende tutta quanta la cerchia metropolitana di Torino. Però voglio ricordare anche una cosa al consigliere Lorusso. Questa schifezza che chiamiamo città metropolitane non l'ha voluto lo Spirito Santo, l'ha voluto il suo partito e il Presidente del Consiglio Renzi, anche su una base di illogicità forte, perché le province vecchie si vennero a chiamare città metropolitane includendo territori che non c'entrano niente con Torino. Il Caravese da un lato, il Pinerolese e il Carmagnolese dall'altro, non c'entrano niente con Torino. È difficile, credo, fare un'urbanistica concordata con territori che hanno altra aspirazione, altre logiche. Come? Sì, sì, la cerchia urbana, infatti io dico, la cerchia urbana dovrebbe essere compresa, perché è difficile non considerare ai fini turistici la Regge Venaria, la villetta, non mi viene il nome, di caccia, la palazzina di caccia di Stupinigi, il Rivoli, il castello di Rivoli, il castello di Moncalieri. Però ritengo anche che non sia possibile considerare una programmazione urbanistica e non tenga in considerazione l'aeroporto di Caselle. È vero tutto questo e andrebbe programmato in questi termini, ma la legislazione nazionale non è che la inventa Montanaro, non è che la inventa l'Appendino, onestamente la legislazione nazionale la inventa il vostro partito. E da questo punto di vista non c'è una programmazione che preveda la possibilità di organizzare urbanisticamente Torino anche rispetto a quello che in periferia c'è, a compreso anche il polo universitario di Grugliasco. Ecco, ha ancora ragione il Partito Democratico a dire una cosa che, lo dicevo anch'io nel mio precedente intervento, è difficile concepire uno sviluppo urbanistico della città che non si basi sulla sua vocazione trasportistica. Il precedente piano regolatore ebbe un'idea geniale, a mio giudizio, quella di coniugare lo sviluppo della città con il passante ferroviario, l'interramento della ferrovia, lo sviluppo di tutte quelle aree che un tempo erano industriali e oggi potevano essere rimesse ad altra destinazione. Ma è anche vero, e qui torno a chi ha gestito questa città in questi anni, che in questi anni lo sviluppo di quelle aree, anziché cambiare urbanisticamente la città, perché, voglio dire, non è possibile richiamarsi solo sempre al centro perché lì operarono i Savoia, o in parte il fascismo, in parte i liberali. Dovrebbe anche una città svilupparsi sul bello che nasce, come Berlino. Viceversa, quello che ha fatto il Partito Democratico in questi anni è stato di fare brutture su brutture in tutte le spine, e una richiesta che farei...
capogruppo, colleghi, per cortesia, se
è una richiesta che farei fuori al vice sindaco Montanari, è quello di chiedere esplicitamente all'Ordine degli Architetti di mettere il nome di chi progetta certe cose, perché il nome di chi progetta certe cose non va solo messo nelle cose belle, ma va anche messo a fronte delle schifezze che vengono perpetrate in questa città col consenso delle amministrazioni comunali che si sono avvicendate all'interno di questa città. Porcate monumentali che resteranno nel tessuto urbano di questa città per secoli e che cambiano in peggio il tessuto urbano della città. L'ultima cosa, proprio sempre sul dato trasportistico, credo che una qualche visione, io spero che si possa fare nei prossimi mesi, una qualche visione di come organizzare la città attraverso i suoi trasporti debba essere realizzata. Non ci si può fermare al passante ferroviario. La linea 2 andrà individuata e andrà deciso, forse dal basso, come diceva la consigliera Ferrero, che cosa fare di questa seconda linea metropolitana della città, se addirittura possibile fare una linea 3, se è possibile completare la linea 1 fino alla stazione di Moncaliere, fino al castello di Rivoli. Non lo so, perché su questo però ci dovete dire, perché ha ragione in questo caso lo Russo, i valori urbanistici della città cambiano in ragione anche dei loro collegamenti trasportistici. Ecco, su tutto questo, francamente, di tutto questo non c'è scritto niente all'interno di queste linee generali. E quindi diventa difficile dare un voto positivo o negativo che esso sia. Io mi limiterò ad astenermi aspettando che nei prossimi mesi ci sia la volontà di confrontarci con le forze politiche, con le circoscrizioni, con la popolazione in modo più congruo di quanto è stato fatto fino adesso.
Grazie Capogruppo Rosso. È iscritto a parlare il Capogruppo Morano, che ne ha facoltà per 10 minuti.
Estrapolando rapidamente dal testo della proposta di delibera, deficit di residenti e capacità insediative meno 249.790, tendenza a una decrescita ulteriore confrontata dai dati anagrafici dei cittadini, migliaia di appartamenti vuoti, necessità di salvaguardare il suolo libero riqualificando il patrimonio esistente. Occorre completare il sistema dei parchi urbani. L'obiettivo deve essere quello del consumo zero del suolo. Le aree libere periurbane non urbanizzate dovranno essere orientate ad uso agricolo. Occorre rivolgere attenzione alla tutela dei coni visivi dei grandi viali. Emergenza abitativa. 10.000 famiglie aventi diritto alle case popolari. Al riguardo occorre favorire la diffusione sul territorio di queste case, salvaguardando il mix sociale. Queste frasi, come ho detto, le ho estrapolate dalla bozza di delibera. Ma che cosa emerge da queste frasi? Emerge l'assenza di visione, l'assenza di un progetto di città, l'incapacità di invertire la tendenza e progettare una città che sappia intercettare il cambiamento e le opportunità che il mutato mondo industriale e i servizi offrono. Noi non vogliamo una città per vecchi. Da questo progetto appare la prospettiva di una città per vecchi. Il piano regolatore è uno strumento che consente o dovrebbe consentire di dare un volto e un futuro alla città, ma questo sembra, a mio parere, mancare completamente nel documento. A me viene in mente, leggendo questo documento, il progetto di un gruppo di investitori americani che incontrai qualche anno fa, che volevano realizzare nel Sulcis un dormitorio per ricchi cittadini americani. Qui però, signori, mancano i ricchi, manca il clima, manca il territorio e ci resta solo i vecchi. Grazie.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il capogruppo Tresso, prego.
Grazie Presidente. Interverrò brevemente, anche perché abbiamo già avuto modo di discutere sia in sede di commissione che nella precedente seduta consigliare, per dichiarare la mia astensione al voto. Mi sembra che in questo caso, oltre a un'urbanistica dal basso, si sia giocato un'urbanistica al ribasso. Nel senso che effettivamente io, come ho già avuto modo di dire, non ho capito qual è la visione che emerge, anche sotto il profilo urbanistico, della città che si vuole lasciare alla prossima amministrazione o che si vuole continuare a governare. Non vorrei che dietro l'illusione della partecipazione ai processi che governano il futuro della città si celi invece la incapacità di fare scelte chiare, di scelte che, come tutte le scelte politiche, possono comportare del consenso da parte di alcuni e magari anche disattendere il consenso di altri. Io l'impressione che ho avuto finora è stata un po' quella, che si è cercato di dare ascolto un po' a tutti, ma è mancata una visione poi di dove si voglia puntare con maggiore fermezza. Anche su quello che è la natura poi delle indicazioni che ci vengono fornite nella delibera, trovo che siano un'elencazione di buone intenzioni, di cui alcune sono assolutamente condivisibili, ma di cui manca una analisi che assegni delle priorità, delle prospettive e che quindi possa individuare delle linee strategiche forti, dei driver su cui puntare per consentire uno sviluppo della città che non è solamente in meri dati urbanistici in meri dati edificatori, ma che deve essere la capacità della città di creare possibilità di sviluppo, possibilità di lavoro in ultima analisi e di essere attrattiva. Si è già detto della scelta di non volere considerare la possibilità anche di opportunità di partenariati in cui la città deve saper governare la possibilità di sinergia tra pubblico e privato, soprattutto in un momento in cui le risorse del governo centrale sono limitate. Mentre invece mi sembra che appunto si leggono alcuni temi come quello del non consumo di suolo che di per sé sono uno strumento sicuramente anche condivisibile ma che non possono essere l'obiettivo. Ancora sono individuati sufficientemente, a mio modo di vedere, elementi innovativi sia nelle tecniche di proposizione della fase ricognitiva e della fase poi di proposizione e non è stato sufficientemente declinato quello che è il rapporto, come è già stato fatto notare, della città col territorio. Sono preoccupato perché questo è uno strumento di programmazione che deve essere fondamentale alla base di quello su cui l'amministrazione deve puntare. Come ho detto, non parteciperò al voto, speriamo che ci sia poi modo nei processi che seguiranno di partecipazione, come avevamo più volte suggerito anche di fare preventivamente l'adozione di questo atto con tutti gli operatori del settore, con le circoscrizioni, col territorio, di poter lavorare perché è importante che la città non si fermi in un processo che comunque era stato impostato con tutti i difetti del caso, ma dalle giunte precedenti, di trasformazione della fase post-industriale su altri driver di attrazione, che questa volta non vedo all'interno di questa delibera.
Grazie Capogruppo Tresso, io non ho nessun altro iscritto a parlare. Possiamo procedere con la dichiarazione. Prego, consigliera Ferrero.
Grazie Presidente. Questa revisione del piano regolatore coglie quelle che sono le esigenze dei cittadini, le famose 1000 manutenzioni di cui tanto abbiamo parlato anche in campagna elettorale. È un piano che cerca di individuare lo sviluppo possibile ed è veramente diverso dal vecchio piano che era ormai un colabrodo di 300 varianti. Non ha fallito il vecchio piano solo nelle previsioni di aumento di abitanti. Io vorrei dire che ha fallito anche rovinando quello che è lo skyline della città, nelle progettare nuove case che sono già nate vecchie. Noi non vinceremo le sfide facendo la gara dei grattacieli, ma rivalutando quello che è il nostro patrimonio storico, identitario, diventando punto di eccellenza per i turisti. Pensate che siamo sulle riviste, per esempio, internazionali per l'accoglienza ai turisti per la questione vegana. È una di quelle cose che comunque ha fatto rimbalzare sui giornali internazionali Torino. Noi, quando il consigliere Lorusso parla di città policentrica, lo declina in modo sbagliato, perché è una lettura superficiale di quella che può essere la città policentrica. Sicuramente Torino non ha le dimensioni per essere una città prettamente policentrica, ma può avere pari dignità per ogni quartiere. Quindi questa è un'altra intenzione, noi non potremo avere le vallette che sono come il centro che sono come le vallette, ma potrebbero avere ogni quartiere, avrà una dignità, quindi verranno esaltate quelle che sono le proprie caratteristiche. Invece tutta questa politica che è stata fatta sui parcheggi in centro è stata una politica deleteria, i parcheggi in centro sono attrattori di traffico, e hanno fatto la ricchezza solo di una parte della città e non di tutta. La qualità della vita è anche la salvaguardia del verde e il fatto che ogni anno ci tagliano un pezzettino di verde, un pezzettino di prato. E questa è una salvaguardia che ci responsabilizza anche nei confronti delle nuove generazioni, perché noi non possiamo consumare tutto anche per le nuove generazioni, dobbiamo pensare di lasciare anche dello spazio a chi verrà dopo di noi, e questa è una grande responsabilità. Sul fatto che siamo una città, è stata progettata come città per gli anziani, anche su questo io vorrei dire che stiamo lavorando tantissimo sulle piste ciclabili, non è una città
che sta lavorando... Chiedo un po' di silenzio per cortesia in aula.
Non è una città che sta lavorando sta lavorando per tutti. Ecco, forse io vorrei concludere proprio l'intervento dicendo che questo è un piano molto interessante, che ha tanti, è molto mobile, perché ha tanti margini di manovra, e che vuole lavorare veramente nell'intenzione di far sentire la voce di tutti e tutte, e soprattutto, come è stato detto prima, ma in modo negativo, sia per i giovani, sia per gli anziani, sia per gli uomini, sia per le donne. Grazie.
Grazie a lei. Per chiudere lascio la parola al vice sindaco Montanari.
No, non puoi. È un consigliere, è una dichiarazione di voto, è un consigliere per gruppo. Mi dispiace. O sei in dissenso rispetto al suo gruppo, ho 2 minuti. Prego, vice sindaco.
Grazie. Ma comunque ringrazio tutti i consiglieri e gli interventi della minoranza e i nostri consiglieri. Mi sembra che molte delle cose che si sono dette oggi le avevamo già sentite. Richiamo solo un paio di concetti perché mi sembrano interessanti e sui quali sicuramente dovremo lavorare. Che non ci sia niente sui trasporti nell'ambito della revisione, della delibera di revisione, non è vero, perché è detto chiaramente che ci interessa questo tema, devono essere trasporti pubblici, eccetera. Sulla logica pauperistica, insomma, è una lettura che naturalmente ognuno può fare come vuole, ma non credo che si legga da quello che abbiamo scritto, tutt'altro. Che sia necessario una pianificazione a scala perlomeno regionale, se non di città metropolitana, è insito in alcune frasi che abbiamo messo, ma soprattutto è insito laddove dico, e Lo Russo dovrebbe averlo letto, che anch'io mi chiedo, e l'ho detto anche in aula, se il piano regolatore in sé è lo strumento adatto a gestire le trasformazioni del territorio dei nostri anni. Probabilmente no, o forse non più. Però, tutto sommato, il piano regolatore esiste. Quello che noi stiamo facendo, come è stato scritto chiaramente, delibera, è una manutenzione del piano, cioè renderlo, come dire, un po' più stringente per alcuni aspetti e un po' più flessibile per altri. Quindi ribadisco questo concetto. Devo dire che nell'ambito di questo dibattito avevo trovato, tra gli interventi della minoranza, interessante quello del consigliere Fassino, che non è qui presente, perché lui aveva segnalato un tema che è appena sfiorato nella delibera di revisione, tema che secondo me andrà approfondito nei prossimi mesi, ed è il tema del ruolo culturale di ricerca scientifica e di apertura alla didattica anche internazionale che la città di Torino gioca e giocherà. Avere più di 100.000 studenti a Torino universitari che sono iscritti all'Ateneo Unito e al Politecnico di Torino, studenti che certe volte non trovano aule adatte a studiare, non trovano aule studio per lavorare anche nei pomeriggi domenicali, non trovano residenze adeguate, è un tema effettivamente importante. Noi l'abbiamo segnalato un po' di sfuggita, e di questo mi dolgo, probabilmente andrà ripreso meglio, ed è l'unico tema sul quale ho trovato la minoranza, come dire, propositiva effettivamente, mentre tutte le altre osservazioni devo dire che sono tutte presenti nella variante, naturalmente da punti di vista diversi, e quindi ovviamente è legittimo avere posizioni diverse, ci mancherebbe. Stavo adesso riguardando ancora un attimo i dati sul consumo di suolo, perché consigliere La Volta, che adesso non ha avuto la parola, sostiene che non è vero che noi abbiamo consumato suolo in questi ultimi 5 anni. Io non vorrei rispondere, non vorrei fare il battibecchio qui dentro, mi riservo di discutere i dati, però posso assicurare La Volta che i dati, anche adesso rivisti dalla Regione Piemonte, vanno nel senso di sottolineare un modesto consumo di suolo anche a Torino. Poi può darsi che se uno scorpora il verde, insomma, può darsi che le statistiche vadano riviste, però io mi riservo di affrontarlo questo tema, ritengo che sia importante, ritengo però, dato che ho sotto mano gli ultimi PEC presentati, posso assicurare al consigliere La Volta che questi ultimi PEC consumano verde, quindi mi spiace, ma purtroppo è ancora in essere. Poi, sulle osservazioni sulla decrescita ho già risposto altre volte, sulla genericità pure. Ringrazio i consiglieri di minoranza che vogliono astenersi, quindi in qualche modo ci danno credito che ci sia possibile, che sia ancora possibile aprire un dibattito e approfondire meglio, quindi effettivamente prendo per buone queste attenzioni e mi riservo, come ho già detto, di continuare il dibattito in tutte le sedi possibili. Ricordo che già un calendario è in essere per gli incontri con le associazioni dei professionisti, con le circoscrizioni e con l'associazione ambientalista. Quindi c'è già un calendario in essere, quindi il dibattito è aperto. Io invito tutti i consiglieri, naturalmente quelli della minoranza, a partecipare a questi incontri, sapendo che poi il tutto verrà trascritto e riportato ancora una volta nella sala rossa nella quale ci troviamo oggi. Grazie, buona serata.
Fatto personale, un minuto però.
Ci metterò meno di un minuto per dire all'assessore che bene ha fatto ad essere cauto nel ammonire la precedente amministrazione rispetto al consumo di suolo, perché il dato certificato, glielo do, ci sarà utile negli approfondimenti, che nel 2010 i metri quadrati di verde urbano a Torino erano 19.054.000, nel 2015, non ho il dato aggiornato alla fine del 2016, ma abbiamo inaugurato come precedente amministrazione almeno 3 nuovi parchi nel corso dei primi mesi del 2016, quindi non può che essere incrementato, era di 21.429.000. A beneficio della discussione che si svolgerà e delle informazioni che è bene che sappia Vice Sindaco con delega all'urbanistica, siamo passati dal 2010 ad avere 21 metri quadrati di verde per abitante per cittadino a 24 nel 2015.
Grazie Vicepresidente. Pongo in votazione l'atto di indirizzo revisionale di revisione generale del piano regolatore vigente. Prego colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, astenuti 2, favorevoli 23, contrari 9. Dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto 5, ma l'assessore Schellino non è presente in aula, quindi va in coda, se tornerà. Il punto 6, meccanografico, è lo 01576, modifica della convenzione tra la Città di Torino, la Fondazione CRT e la EGR CRT, relativa all'edificio ad H delle ex officine grandi riparazioni. Lascio la parola all'assessore, al Vice Sindaco Montanari. Prego.
Abbiamo parlato in commissione di questo testo, di una piccola modifica della convenzione. Allora, forse è meglio richiamare per tutti un attimo la situazione. Allora, le officine OGR, come voi sapete, sono state cedute alla Città di Torino in virtù di un accordo da parte del Demanio, delle Ferrovie dello Stato, e sono state oggetto di un periodo di abbandono. Addirittura il piano regolatore del 95 ne prevedeva l'abbattimento insieme alle nuove, eccetera. Giustamente i vincoli intervenuti successivamente, le scelte anche delle amministrazioni precedenti, sono andate nel senso di conservarle, però restavano un impianto molto importante nella città sostanzialmente abbandonato. L'intervento della Fondazione CRT ha permesso, con un finanziamento di circa 90 milioni, di fare un forte investimento su queste aree che erano appunto in abbandono, conservando uno straordinario patrimonio di archeologia industriale che adesso abbiamo, che sta pian piano tornando alla fruizione pubblica. Le officine grandi riparazioni sono fatte ad H, nel senso che hanno una forma appunto ad H, sono fatte due maniche lunghe collegate da un asse trasverso. La manica nord è destinata a attività di mostre artistiche e con un programma piuttosto denso che partirà da settembre. La parte centrale, il collegamento trasversale, è destinato ad attività di servizio a entrambe le maniche, quindi attività di consumo, di ristorazione, di bar, di ritrovo e via così. La manica a sud, quella più vicina agli edifici del Politecnico, era in un primo tempo destinata soltanto ad attività di ricerca. Con questa piccola modifica della convenzione, questa attività di ricerca è stata allargata alle varie attività di ricerca e di didattica che possono svolgersi in sintonia con le attività del Politecnico, ma non solo, anche ad attività legate a fondazioni culturali, a laboratori, a start-up, insomma tutto quello che ruota intorno alla ricerca scientifica, alla didattica, alla localizzazione di fondazioni e via così. Quindi è ampliato il ventaglio delle attività che si possono svolgere in quelle aree con questa modifica della convenzione. Grazie.
Prego, capogruppo La Russo.
Questa è una delibera molto importante e credo che la città doverosamente debba dire un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che ha scommesso e creduto in uno dei progetti di riqualificazione urbana più importanti sull'asse del raddoppio del Politecnico e sotto questo profilo ha creduto non solo in termini, come dire, convegnistici, ma ci ha creduto anche in termini contabili, avendo realizzato uno dei più importanti interventi di ristrutturazione edilizia in un contesto certamente non agevole, perché gli oneri di rifunzionalizzazione delle OGR sono stati davvero rilevanti. Noi siamo contenti che finalmente questo percorso arrivi a Prodi in aula, siamo consapevoli della difficoltà che avrà l'intero complesso delle OGR nel sostenersi economicamente. Diamo ovviamente un parere assolutamente favorevole alla deliberazione, in quanto assolutamente coerente con quella che è stata tutta la strategia di trasformazione urbana della città e soprattutto la rifunzionalizzazione di quello che era il luogo del lavoro duro. Le officine grandi riparazioni erano in qualche modo, dal punto di vista simbolico, anche uno dei luoghi in cui l'industria pesante torinese si è sviluppata di più e che oggi hanno veramente l'opportunità di diventare uno dei più importanti attrattori del nuovo sviluppo, della nuova Torino che immaginiamo di proviamo in qualche modo a vedere. Sicuramente la modifica convenzionale si rende necessaria in virtù di una difficoltà oggettiva di localizzare funzioni esclusivamente adibite a ricerca all'interno dell'OGR, mantenendone sostanzialmente il servizio pubblico come dotazione urbanistica e contemporaneamente dandone sostenibilità economica. Ci pare che la proposta, che peraltro, come dire, figlia di una negoziazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, sia una proposta condivisibile. Ci pare che il mix funzionale proposto, che serve anche a dare quel minimo di redditività all'intero immobile proprio per in qualche modo garantire lo sviluppo dell'intervento, possa essere accoglibile nell'ambito del servizio pubblico. Ovviamente competerà alla città e solo alla città a verificare l'attuazione e la vigilanza in ordine alla concreta realizzazione del servizio pubblico delle officine grandi riparazioni. Siamo convinti che il grande senso istituzionale di tutte quelle che sono certamente gli attuali proprietari, ma anche poi quelle che saranno i coinvolgimenti dell'istituzione universitaria che verosimilmente svilupperà la principale progettualità proprio all'interno delle OGR, siamo convinti che sono la migliore garanzia e ovviamente auspichiamo, in un momento così critico per la città di Torino, che interventi infrastrutturali come questo servano di esempio anche per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di altri edifici che invece hanno più difficoltà nell'ambito dell'individuazione delle loro vocazioni. Per queste ragioni il Partito Democratico voterà a favore della deliberazione.
Io non ho nessun altro iscritto a parlare, pongo in votazione la delibera. Prego, consiglieri, votate. se tutti i colleghi hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto 7, è asta pubblica numero 16, 2003, lotto 16, alienazione alloggio con pertinenza sito in via Massena 11, presa d'atto errore nella corretta individuazione della pertinenza di cui all'atto di vendita. Prego, Assessore Rolando.
Sì, allora la delibera in oggetto ha l'obiettivo di sistemare un errore che ha causato un vizio nell'immobile ceduto nel 2003 con asta pubblica. Questo alloggio di via Massena 11, che aveva due pertinenze, una cantina e una soffitta, è stato ceduto con un'anomalia tra situazione di fatto e situazione catastale che riguarda la soffitta. Se non ricordo male, la soffitta nella situazione di fatto ha 1,80 m di lunghezza in più rispetto alle piantine. Nel 2010 questa è emersa la necessità e l'obbligo di fare questa verifica di confronto fra il catasto e la situazione di fatto. L'alloggio e il proprietario che ha ereditato in seconda proprietà questo alloggio hanno sempre pagato le spese collegate alla situazione di fatto, quindi sono assolutamente in buona fede, hanno sollevato questa vicenda, gli uffici rendendosi conto dell'errore nei documenti, per sanarlo hanno messo a punto questa delibera che prevede, come recita il dispositivo, che tutte le spese che riguardano gli atti successivi, tranne il rogito, tutte le altre spese vengono accollate alla proprietaria attuale, che quindi sosterrà tutti i costi, e quindi la Giunta propone al Consiglio di autorizzare questa modifica e la stipulazione del presente contratto attraverso l'intervento del segretario generale della città, ferme restando che l'amministrazione si farà carico dei soli diritti di rogito, mentre sulla proprietaria, signora Carrozzi Zampiera, le spese legate ad imposti, bolli, tasse, conseguente al rogito, ogni ulteriore incombenza sarà a suo carico. Quindi la Giunta chiede al Consiglio l'autorizzazione a sanare questa vicenda.
Io non ho nessun iscritto a parlare. Pongo in votazione la delibera. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, dichiaro la delibera approvata. Passerei al punto 8, che è una delibera del capogruppo Ricca,
avente per oggetto referendum consultivo favorevoli o contrari all'area pubblica di libero scambio. Prego, consigliere.
No, sarebbe possibile, Presidente, discutere prima il regolamento, Barattolo?
A parte che oggi ci sarà la discussione e la votazione, perché gli lei ha presentato dei subemendamenti, ancora devono essere parerati e quindi penso che la votazione verrà nel prossimo Consiglio. Quindi oggi c'è la discussione. No, oggi c'è la discussione, oggi facciamo la discussione, poi la prossima settimana facciamo le votazioni. Prego.
Presidente, dato che la discussione, diciamo, credo che tutta la discussione verta sugli emendamenti, anche per l'importanza degli emendamenti, io riterrei invece opportuno fare una discussione, una votazione nello stesso modo. Poi, se lei ritiene, credo che non ci siano problemi per nessuno di chiudere i termini per gli emendamenti, così da evitare qualsiasi tipo di problematica nel prossimo Consiglio. Però visto la rilevanza dei subemendamenti all'emendamento che ci è stato consegnato questa mattina, che è praticamente un regolamento quasi nuovo, perché l'assessore ce l'aveva già illustrato in commissione, che però formalmente ci è stato trasmesso questa mattina, io mi permetterei di dire: discutiamo una delibera che è totalmente emendata dalla Giunta e poi dal Consiglio, se fosse possibile fare nello stesso momento la discussione sia della delibera che del regolamento, anche perché poi nei fini concreti non cambia niente anche ai fini dell'attuazione del regolamento, che tanto diventerebbe effettivo dal momento in cui viene votato. Quindi è una proposta che faccio, che credo che sia di assoluto buon senso.
Questa è una decisione che chiedo ai capigruppo di venire un attimo al tavolo della Presidenza, per favore.
Tevere.
Allora, chiedo per cortesia ai colleghi di prendere posto, grazie, e lascio la parola all'assessore Giusta. Prego, assessore.
Buongiorno a tutte e tutti. Come sapete, oggi era prevista la discussione e la votazione della delibera sul barattolo che contiene il nuovo regolamento. A seguito delle due commissioni che abbiamo fatto e a seguito di tutte le del giro delle circoscrizioni, con tutti i pareri della circoscrizione, la Giunta ha presentato un subemendamento che è diventato la parte integrante. Questo subemendamento è stato costruito davvero a partire dalla cittadinanza, a partire dagli operatori, anche verificando la situazione attuale di barattolo sulle aree su cui insiste. Quindi abbiamo definito tutta una serie di situazioni, sono stati ragionati e costruiti sia in commissione consigliare sia in altri luoghi subemendamenti a questa proposta. A questo momento questi subemendamenti non sono ancora stati parierati, quindi purtroppo all'interno di questa discussione, io ci tengo a dirlo, speravo che passasse oggi in modo da avviare quel percorso virtuoso che potevamo già mettere in atto. A questo punto aspettiamo la prossima settimana per poter comprendere all'interno della discussione generale anche la discussione su tutti i subemendamenti. Sono abbastanza contento perché per quelli che ho potuto vedere c'è un ragionamento davvero sul tra maggioranza e minoranza, tra tutta una serie di situazioni contingenti e di merito, per cui ringrazio per il lavoro fatto il Consiglio Comunale.
Bene, grazie Assessore. A questo punto interrompiamo i termini per la presentazione di ulteriori emendamenti che in questo momento sono al vaglio degli uffici, per cui la deliberazione verrà trattata la prossima settimana con le modalità di intervento che verranno concordate dalla Conferenza dei Capigruppo nella giornata di domani, al più tardi nella giornata di venerdì. Passiamo quindi al punto all'ordine del giorno successivo, quindi alle proposte di mozione. Ce n'è una prima che è sospesa in aula, presentatore Ricca, portale del Comune di Torino in piemontese, e rimane sospesa in aula, da quanto mi pare di capire. C'è poi la successiva, la 6492, la volta Grippo, misura a favore della bigenitorialità. Questa mozione è stata discussa nella commissione consigliare del 25 gennaio 2017, nella successiva del 22 marzo 2017, ci sono 11 emendamenti ed è sospesa in aula. Passiamo quindi alla successiva proposta di mozione, la 948, presentatori Grippo, Lubatti, Carretta, Foglietta, fabbisogno posti, CAFS, continuità assistenziale, valenza sanitaria. Lascio la parola alla prima firmataria, alla consigliera Grippo. Per lei 5 minuti, prego.
Sì, grazie Presidente. Torniamo a parlare di assistenza e cura a favore dei malati cronici non autosufficienti, un tema che ha tenuto banco già nei mesi scorsi e che poi è stato oggetto di una animata commissione. Con il mio atto di indirizzo avevo rilevato che l'inverno scorso, rispetto agli inverni precedenti, non c'era stato una attività di preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale, naturalmente di concerto con gli organi competenti, quindi in particolare la Regione, perché venissero in un qualche modo, passatemi il termine, prenotati, quindi messi a disposizione da parte delle RSA, quelle direttamente gestite dall'ente pubblico e quelle invece private del privato accreditato, perché fossero gli anziani che avessero bisogno di un servizio di lunga assistenza post ospedalizzazione potessero essere accolti, e questo è il significato dell'acronimo CAVS, ovvero continuità assistenziale a valenza sanitaria. quindi mi è sembrato giusto riaffrontare il problema sotto due aspetti: un aspetto di narrativa che mette in luce una problematica storica del territorio torinese alla quale le precedenti amministrazioni avevano già cercato in un qualche modo di dare una risposta, ossia l'assenza non soltanto di posti accreditati ma l'assenza fisica di una disponibilità di posti, quindi di strutture di RSA in grado di accogliere gli anziani malati cronici non autosufficienti e quindi anche la parte riservata alla lungo assistenza in deospedalizzazione. L'altro aspetto, quello più emergenziale, legato a determinati periodi dell'anno, la mia mozione è maturata a seguito del periodo invernale dove il picco di influenza ha naturalmente aumentato gli accessi in pronto soccorso da parte delle persone anziane affette da pluripatologie, ma certamente ci si può immaginare che un'analoga problematica potremmo viverla con l'avvento del caldo rispetto a malori che sono legati alla condizione del tempo. Quindi l'idea del mio atto di indirizzo era quello di sollecitare, Presidente, cercherò di essere più interessante.
Per favore, chiedo silenzio in aula, per cortesia. Prego, consigliera, abbia pazienza.
Molto gentile. Dicevo, la mia intenzione era quella di mettere le condizioni, la sindaca e la giunta, in particolare l'assessorato competente, a farsi promotrice attiva di un interessamento, perché all'interno dell'RSA, soprattutto nei momenti di massima emergenza, venissero tenuti a disposizione i posti necessari, e poi nelle more della realizzazione delle case della salute, così come ci è stato annunciato dai vertici dell'azienda sanitaria che insiste sul nostro territorio, fare in modo che venisse destinato un numero di posti sufficienti a soddisfare questa esigenza. Mi è sembrato che ci fosse una condivisione non soltanto nello spirito ma anche nella finalità della mozione da parte della maggioranza, e quindi spero di poter ottenere un voto favorevole. Grazie.
Grazie collega Grippo. A questa proposta di mozione sono arrivati due emendamenti integrati, in particolare il primo con un subemendamento. Tutti questi emendamenti sono firmati dalla consigliera Montalbano, però sono innanzitutto, prima di darle la parola, a chiederle se il subemendamento, ovviamente è coordinato con l'emendamento 1 e quindi lo voteremo con una votazione unica, e se vi è stato un confronto con la presentatrice per cui si immagina che questo possa essere un testo coordinato oppure no. No. Prego, consigliera Montalbano.
Sì, grazie Presidente. Gli emendamenti erano anche stati discussi, anche il subemendamento annunciato in sede di discussione in commissione. Nella fattispecie la maggioranza condivide, come abbiamo già dichiarato in commissione, questo atto e quindi l'indirizzo politico che si vuole dare alla Giunta. Il primo emendamento, semplicemente proprio perché questa disponibilità sui posti letto è una competenza che è in capo alla Regione, noi come abbiamo già detto in commissione, il primo emendamento infatti chiede di sostituire nella fattispecie la parola attivarsi con interfacciarsi, il subemendamento con la Regione Piemonte. Aspettate che trovo un momentino. Quindi trasforma il testo in: la sindaca e la giunta ad interfacciarsi con la Regione Piemonte per assicurare la messa a disposizione dei sopraciti posti della comunità, eccetera eccetera eccetera. Il secondo emendamento invece, che è quello dove si impegnava la giunta a ottenere il 50% di posti in più rispetto a quelli attuali, noi in un primo momento ne siamo ancora convinti che sarà molto difficile ottenere questo dalla Regione Piemonte, però dopo un'attenta riflessione riteniamo invece comunque che può essere questo parametro uno stimolo per la Giunta e per questo lavoro di interfacciamento. Quindi manteniamo il primo emendamento con il subemendamento e ritiriamo il secondo emendamento. Grazie.
Prego, consigliera Grippo, sugli emendamenti.
Beh, intanto succede di rado, quindi voglio farlo. Vorrei ringraziare la Presidente Montalbano perché mi sembra che abbia provato a scegliere una strada un pochino più costruttiva. Non siamo arrivati al risultato che io speravo, però mi fa piacere perché siamo riusciti a lavorare nel merito. La ringrazio per aver ritirato l'emendamento che toglieva la parte di dispositivo rispetto all'aumento dei posti, alla richiesta dell'aumento dei posti, perché secondo me va nella direzione di un coraggio da parte di questa amministrazione di assumersi un impegno non a sconfinare, ma un tentativo di portare a casa un risultato. Nessuno può togliere le competenze che sono proprie di un ente, ma possiamo con coraggio cercare di raggiungere anche insieme degli obiettivi. E il fatto che ci sia stato un tipo di lavoro un pochino più costruttivo negli ultimi giorni su questo atto di indirizzo mi fa pensare che in effetti, se vogliamo, possiamo raggiungere anche degli obiettivi condivisi su temi che non dovrebbero in effetti, scusate il bisticcio, dividerci. È la ragione per cui però chiedo lo stesso una votazione per parti separate, perché a mio avviso io ho compreso il senso del ragionamento prudenziale da parte della maggioranza, che nella precisione del suo modo di esprimersi voglia limitarsi ad un'interfaccia con la Regione. Ma a mio avviso possiamo anche provare talvolta a buttare il cuore oltre l'ostacolo e avere un pochino più di coraggio nel dire che attivarsi sia un verbo che ci possiamo permettere. Lo abbiamo fatto anche in altre circostanze. Attivarsi non presuppone che se dovessimo fallire l'obiettivo, pensiamo ad esempio al lavoro che abbiamo fatto insieme nel tentativo di andare a condizionare una politica nazionale sull'assistenza domiciliare che riguardava sempre questa categoria di malati. Abbiamo fallito l'obiettivo, ma non abbiamo fallito, a mio avviso, la modalità di lavoro, che deve essere, ripeto, una modalità di lavoro condiviso tutte le volte che si facciano gli interessi generali della popolazione, soprattutto quella più fragile. Per cui le chiedo, Presidente, di procedere con la votazione per parti separate e annuncio che il voto del Partito Democratico rispetto all'emendamento che rimane in vita non sarà favorevole, non sarà nemmeno contrario. Noi ci asterremo perché abbiamo compreso il senso, vorremmo soltanto mantenere l'asticella laddove io l'avevo fissata. Grazie.
Grazie consigliera Grippo. Prima di procedere con la votazione ho solo bisogno di un chiarimento. La votazione per parti separate è consuetudine avvenga sull'impegnativa. In questo caso il punto è 1. Volevo solo comprendere, avere l'interpretazione autentica sua, consigliera. Lei chiede la votazione per parti separate del dispositivo, perché essendoci ormai solo più un emendamento, perché chiedo consenso che verifico in diretta della consigliera Montalbano, l'emendamento con il subemendamento sono integrati e quindi noi procederemo con una sola votazione. A questo punto, essendoci una sola votazione, ci si può esprimere su quella e di conseguenza il testo definitivo sarà il frutto del risultato di questa votazione. Prego, consigliere Grippo.
Ho un deficit di technicality del quale mi scuso con la Presidenza, peraltro evidentemente è diventato anche un deficit di comunicazione, mi scuso di nuovo. Volevo domandare in diretta, come dice lei Presidente, se ci sia la possibilità di votare il testo per come è nato e poi il testo con l'emendamento della consigliera Montalbano. Prima l'emendamento e poi il testo. Esatto, così. Però non mi faccia la faccia come se mi stesse facendo un favore, perché no, sennò è lo stesso, Presidente.
No, consigliera, io sarei lietissimo di poterle fare un favore e anzi modificherei il regolamento pur di poter consentire.
Ne parliamo allora. Sì.
Purtroppo però noi abbiamo una sola procedura adottabile. In questo caso noi andremo a votare prima l'emendamento integrato della consigliera Montalbano, prenderemo atto dell'esito di quella votazione e successivamente voteremo il testo così come è stato modificato. Non abbiamo altre alternative, purtroppo. Grazie. Quindi se siamo tutti d'accordo, a meno che nel frattempo qualcuno non voglia proporre una modifica al regolamento, mettiamo in votazione quindi l'emendamento. Mettiamo quindi in votazione l'emendamento, andiamo solo avanti con il numero meccanografico sul monitor, ci siamo. Mettiamo quindi, avendo preso atto del ritiro dell'emendamento numero 2, l'emendamento numero 1, che lo leggo, propone di sostituire la parola attivarsi con interfacciarsi. E votiamo contestualmente anche il subemendamento che integra dopo interfacciarsi con la Regione Piemonte. Quindi l'emendamento definitivo che noi andremo a votare in questo momento sostituisce la parola interfacciarsi ed aggiunge con la Regione Piemonte nel dispositivo. Prego, consiglieri, votate. Presenti 32, favorevoli 23, astenuti 9. L'emendamento della consigliera Montalbano è approvato. Passiamo quindi alla votazione della mozione così come emendata. Prego, consiglieri, votate. Mi raccomando. Se i consiglieri hanno votato, bene, presenti 34, favorevoli 33, un solo astenuto, quindi la mozione della consigliera Grippo, emendata dalla consigliera Montalbano, è approvata. Prima di passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, do comunicazione al Consiglio Comunale che è la deliberazione 1390, al punto 5 del nostro supplemento all'ordine dei lavori di quest'oggi, è rinviata la proposta di deliberazione dell'assessore Schellino alla prossima seduta. Passiamo quindi all'ultima mozione, la 0877/002, presentatori consigliera Foglietta e Lorusso, modifica al regolamento assunzioni. Prego, consigliere Lorusso.
Ma stante la nuova, anzi reiterata assenza della sindaca, in questo caso anche dell'assessore competente, ci troviamo costretti a rinviare la mozione.
Grazie. Le ricordo che per regolamento non è indispensabile la presenza della sindaca per la trattazione delle mozioni. A questo punto, non essendoci più punti all'ordine del giorno, chiudiamo i lavori di questo Consiglio Comunale. Grazie a tutti, buon lavoro e buon pomeriggio.